Laser.
Il punto d'inizio d'ogni composizione bacchiana è già altissimo e tutto il resto non dovrà che mantenersi alla medesima altezza. Questa è arte, anzi, sarei tentato a dire natura. Potremmo prendere a prestito queste parole di Pierpaolo Pasolini, dedicate alla musica di Johann Sebastian Bach, per descrivere il cinema dello stesso Pasolini. Una composizione altissima, arte, anzi, natura, sempre colta dall'occhio del poeta. I suoi film all'epoca scandalizzavano e accendevano il dibattito. A Cattone, suo esordio che aveva la passione secondo Matteo di Bach come motivo ricorrente della colonna sonora, viene guardato con simpatia paternalistica dalla critica del tempo e dopo una prima proiezione alla Mostra del Cinema di Venezia viene vietato ai minori di 18 anni. Pasolini disturbava con le sue parole e scandalizza con le sue immagini, anche perché, come aveva messo in evidenza con sottile acume lo scrittore Giorgio Bassani, sono pochi i critici consapevoli dell'operazione pasoliniana.
Per cercare di mettere d'accordo il Pasolini tragico al Pasolini comico, mi sembra che sia molto strano non rifarsi a quella che è la matrice fondamentale della sua arte, cioè, ad esempio, non so, ai suoi libri di poesie. È curioso che giudicando un film di Pasolini non si ricordi mai quel libro fondamentale, per capire lui, è fondamentale anche nella letteratura italiana, che è Le ceneri di Gramsci, no? E l'altro libro di versi, importantissimo, che si chiama La religione del mio tempo.
Partiamo per questo breve viaggio assieme alle voci di Francesco Costabile e Federico Savonitto, due registi che nel 2020 hanno firmato il bel documentario In un futuro aprile, un racconto ben calibrato degli anni 40, gli anni della Seconda Guerra Mondiale, quando il ventenne Pasolini sfolla con la famiglia a Casarsa, in Friuli, terra materna amatissima.
Tutta l'opera di Pasolini è strettamente interconnessa, cioè Pasolini ha lavorato su più linguaggi, ma Pasolini va letto come un unicum e anche la stessa vita di Pasolini fa parte della sua produzione artistica. La poesia è strettamente legata al linguaggio cinematografico, tant'è che poi lui chiamerà il suo cinema appunto cinema di poesia, cioè un cinema che in qualche modo potesse essere un prolungamento concreto e materico di quella che è la sua ricerca poetica.
Certi suoi film, come A Cattone, seguono sì l'orma di certo cinema neorealista, in quanto la storia è veramente sottile, non c'è una vera connessione tra azione e reazione, non c'è una causa-effetto così netta come nei film di prima del neorealismo. Quindi in questo senso segue sicuramente la lezione del neorealismo, ma va appunto oltre, va in una direzione molto più poetica, molto più in grado di dire l'indicibile in qualche modo, anche con un certo desiderio di essere forse poeta civile con il suo cinema, quindi di dire qualcosa al suo popolo, ecco.
Dopo anni spesi scrivendo poesia, dedicando il suo tempo allo studio, alla pratica della pittura e alla scrittura in prosa e a quella drammaturgica, l'autore di Ragazzi di vita cede al canto della sirena di Cinecittà. All'età di 39 anni, siamo nel 1961, firma il suo primo film, A Cattone. Nei 14 anni che lo separano dalla morte, Pasolini si misura con la pellicola, realizzando diversi film, molti documentari, tra questi la celebre indagine sui costumi sessuali degli italiani, comizi d'amore, e appunti filmati di viaggio e di possibili film. Qual è stata la spinta che ha portato l'intellettuale e il poeta verso la settima arte? Luciano De Giusti, professore all'Università degli Studi di Trieste, che ha dedicato parte della sua carriera alla produzione cinematografica di Pierpaolo Pasolini.
Guardi, le ragioni si distinguono tra occasionali e una invece più profonda. Quelle più di circostanza sono legate, per esempio, alla sua insoddisfazione per come erano state portate sullo schermo le sue sceneggiature, le sceneggiature alle quali aveva collaborato. Poi c'era in lui un desiderio di sfuggire alla dimensione che sentiva ristretta della lingua e della letteratura italiana, la voglia di avvicinare un pubblico più vasto, transnazionale. Però è lui stesso che a metà degli anni 60, quando inizia la sua riflessione semiologica sulla natura del cinema come linguaggio altro, diverso rispetto alla lingua, prende coscienza che questa sua passione per il cinema ha una radice molto forte che lo riconduce alla sua passione per la realtà. In sostanza, lui si accorge che mentre la realtà attraverso una letteratura viene evocata dai segni della scrittura, il cinema è uno strumento nel quale la realtà esprime se stessa. E quindi il cinema è stato, lui dice, un'esplosione del mio amore per la realtà. Un po', guardi, un prolungamento di quello che era stato per lui l'adozione del dialetto in letteratura, che considerava una sorta di, è una sua definizione, sa, regresso lungo i gradi dell'essere per avvicinarsi alla realtà del popolo che lui amava.
Dunque, un'esplosione dell'amore di Pierpaolo Pasolini nei confronti della realtà. Sentiamo anche quanto il cinema per Pasolini si avvicini appunto al dialetto, alla riscoperta del dialetto, alla ripresa del dialetto, e noi sappiamo quanto questo sia stato importante per Pierpaolo Pasolini. È vero però, professore, che nei film che ha consegnato Pasolini alla storia del cinema troviamo lavori molto diversi, e in questa parabola ci sono tanti stili. Dunque, come potrebbe descrivere al nostro pubblico la parabola cinematografica di Pierpaolo Pasolini, che si apre in odor di neorealismo per poi arrivare a film completamente diversi? Penso alla Trilogia della Vita, ma penso anche a Porcile, eccetera, eccetera.
Naturalmente c'è questa varietà proprio nel rapporto con la realtà, ma il perno, se si vuole, resta sempre quello, e cioè ci sono i film in cui Pasolini cerca la realtà che ama e diventano film tragici quando sono dedicati a quella che lui considera la perdita della realtà, che poi nel suo sistema, direi, di pensiero, ma anche nella sua sensibilità, nel modo di sentire, coincide con il passato. I primi film di Pasolini, a cominciare da Accattone, sono ambientati nelle borgate romane, dove lui in qualche modo ritrova un'umanità simile a quella del mondo contadino friulano che aveva amato da giovane, e questa realtà racconta proprio per riproduzione. La ama perché ritrova nei popoli, diciamo, delle borgate quella che lui considera una sopravvivenza del passato. Quando si accorge che anche questa umanità in qualche modo finisce o è destinata alla fine, e ne ha il sentore, la percezione fin dall'inizio, ecco che allora comincia per lui un altro tipo di cinema in cui racconta il dolore per la perdita di realtà del mondo, che significa poi un mondo omologato, in trasformazione, moderno, in cui vanno persi certi valori ai quali lui era attaccato, e lì il suo cinema diventa vieppiù tragico, doloroso, fino ad essere disperato come nell'ultimo film in Salò.
Una linea tematica e stilistica tesa a raccontare la mutazione antropologica del popolo italiano, per riprendere la celebre espressione pasoliniana. Una parabola artistica che porterà Pierpaolo Pasolini ad una dolorosa presa di coscienza e posizione, esplicitata nel romanzo incompiuto Petrolio e nel suo ultimo film Salò e le 120 giornate di Sodoma. Due ultimi atti disperati e dolorosi di una vita artistica e intellettuale difficilmente ripetibile. Definire Pasolini un venerato maestro è uno dei vezzi di questa nostra contemporaneità, lontana dall'impegno e dalla tensione morale pasoliniana. Capire però quali semi il suo cinema abbia gettato, sotterrato nei registi di oggi, potrebbe rivelarsi una ricerca stimolante.
La lezione di Pasolini e quello che ha lasciato al cinema italiano è sicuramente un'aderenza e una ricerca nella realtà. Anche se abbiamo appena detto che poi Pasolini da questa realtà trasfigurava, di certo Pasolini però è stato colui che ha fatto nel 60 un film pazzesco come Accattone, un capolavoro assoluto, riprendendo un po' quello che è il linguaggio della Nouvelle Vague, ma sporcandolo con le borgate romane, con i sottoproletari, e dando forza e voce ad attori non professionisti presi dalla strada. Questa è stata la prima grande rivoluzione pasoliniana. Questo è l'inizio di poi un cinema che prende da Pasolini, continua anche oggi ad affrontare determinate tematiche con questo tipo d'approccio, a parte il grande Caligari che conosciamo benissimo, che come abbia ripreso, no? In Amore tossico, ma anche negli altri film, questo approccio diretto e duro con la realtà, ma quanti altri film hanno lavorato con attori non professionisti, hanno aderito a questo modello di cinema, no? Marco Risi, per arrivare, anche se pensiamo a un autore contemporaneo come Jonas Scarpignano, che fa dei film bellissimi con famiglie intere che vengono coinvolte in un film, di persone che appunto non hanno mai fatto nulla prima nel cinema. Poi è anche l'amore per le facce, ecco, diciamo che Pasolini è stato uno di quei artisti, poeti, registi più attento al valore semiotico e prossemico del corpo umano e della faccia. Se pensiamo al Vangelo secondo Matteo, è un lavoro pazzesco solo di facce, curava la singola scelta della singola figurazione.
Posso aggiungere, da documentarista, il fatto che anche il documentarismo di Pasolini ha influenzato molto. Quest'anno è uscito in Italia in sala un film che si intitola Futura, di Pietro Marcello, Alice Rohrwacher e Munzi, il quale è una sorta di riproposizione in chiave contemporanea di Comizi d'amore, che è un documentario importantissimo di Pasolini, in cui andò lui a intervistare gli italiani nelle piazze in giro per tutta Italia per chiedere loro cosa ne pensavano dell'amore. All'epoca era appena uscita la legge Merlin e quindi a lui interessava indagare questo discorso della chiusura delle case chiuse, e con quella scusa, insomma, indagare, come dire, quanto erano borghesi nei loro sentimenti gli italiani, ecco, per essere sintetici. E adesso quella chiave di lettura lì è stata ripresa da alcuni registi italiani che sono tra i più rappresentativi per fare un'analisi della nostra società post-Covid. E se non ci fosse stato Pasolini, probabilmente, diciamo, quest'idea non sarebbe mai venuta, ecco. E in generale tutti i suoi appunti per film che doveva fare hanno influenzato tanti registi che durante le loro ricerche hanno potuto avere un riferimento come Pasolini nelle sue ricerche, insomma, che aveva pubblicato, che aveva reso fruibili.
Innovativo, originale, perché cresciuto lontano dall'ambiente cinematografico, Pierpaolo Pasolini propone un cinema in forma di poesia, trasognato e allegorico. Questo però non gli impedisce di intraprendere un corpo a corpo con un mezzo espressivo mai studiato nei suoi aspetti tecnici.
Come imprese atletiche i miei film indubbiamente sono abbastanza straordinari, a parte il fatto che lavoro moltissime ore al giorno e poi sono io stesso l'operatore di macchina, quindi queste 8, 9, 10 ore al giorno in cui lavoro tengo la macchina in mano, presa in mano, c'è una certa robustezza, diciamo così. Ma coesiste questa fragilità è tipica di tutto il cinema. E in fondo, che cos'è un autore cinematografico? È l'inventore di un'iconografia, sia come fatto antropologico, cioè una scelta di uomini, di facce, che è abbastanza particolare. Però questa iconografia è affidata alla pellicola, e questa è la fragilità.
Aveva una tale passione verso la realtà da riprendere, che lui stesso imbracciava molto spesso la macchina da presa e si sostituiva all'operatore. Ma questa è per l'appunto una cosa che ha imparato a fare. Quando fa il primo film è totalmente impreparato, lo dichiara lui, ma lo si potrebbe anche vedere, il primo film intendo proprio a Cattone. Lì arriva sul set con una impreparazione tecnica pressoché totale, ma arriva con una preparazione molto forte sul piano visivo, perché Pasolini viene dalla pittura, è stato pittore, ma poi la grande pittura italiana del 300 e del 500 è nei suoi occhi, e il suo modo di fare cinema, soprattutto nei primi film, è molto influenzato dalla composizione pittorica che lui aveva negli occhi. Poi è vero che si passa da questa inesperienza di Accattone, per cui le sue prime riprese risultavano difficili da collegare poi al montaggio, al punto che Fellini, che avrebbe dovuto produrre il suo primo film, con un grande suo dolore, dovrà rinunciarci. Poi troverà un montatore che invece, che sarà quello di tutta la vita, che è Nino Baragli, che capisce il modo di lavorare di Pasolini e quindi riesce a fare il montaggio. Montaggio che è fondamentale poi in Pasolini. Pasolini è proprio un regista del montaggio. Lui stesso teorizza questo, dice: io lavoro a piccole monadi figurative, cioè faccio dei piccoli tasselli che poi collego. Ed è questo suo modo di lavorare che, per esempio, ha provocato una piccola crisi con Anna Magnani durante le riprese del secondo film, e cioè Mamma Roma, piccola crisi perché lei aveva l'esigenza di esprimersi come attrice magari in lunghe tirate, e lui invece faceva delle brevissime inquadrature. Lei non faceva in tempo a partire nel suo esercizio espressivo che lui gridava lo stop alla macchina da presa. Ecco, ma questo per fare qualche accenno sul modo di lavorare di Pasolini, che appunto si evolve, comincia da totale inesperto e poi certo che lo diventa.
Diventa esperto, lavora con Anna Magnani nel suo secondo film, poi incontra altri grandi interpreti Pasolini. Ecco, alla direzione degli attori, che cosa ci può dire riguardo a Pierpaolo Pasolini? Perché Pierpaolo Pasolini sappiamo quanto fosse sempre alla ricerca di facce, di volti, di espressioni proprio del volto umano, proprio per questo suo amore nei confronti della realtà, però ha lavorato anche con grandi attori.
Allora, diciamo questo: Pasolini non è interessato alla bravura dell'attore in quanto capacità di fingere ciò che lui non è. Tant'è vero che sia i non attori che lui sceglie che i grandi attori vengono scelti e da lui convocati davanti alla macchina da presa più per quello che sono nella realtà e non tanto invece per la loro capacità di fingere di essere qualcun altro. Non so se sono stato chiaro. Ai non attori chiede semplicemente di essere se stessi, perché a lui interessa il loro volto, il loro corpo, le loro posture, e un po' di questo principio resta anche con i grandi attori, che naturalmente vengono lasciati più liberi, a cominciare appunto dalla Magnani, ma poi Orson Welles addirittura nella Ricotta e via via, Terence Stamp in Teorema, eccetera, vengono lasciati naturalmente più liberi di esprimersi, ma in ogni caso alla base, alla radice, c'è sempre la loro scelta da parte di Pasolini per quello che innanzitutto sono come persone.
Anche nei confronti di Totò?
E in un certo senso anche nei confronti di Totò.
Ma dicono anche che Totò fosse principe. Mi ricordo che una sera siamo stati a cena insieme e lui ha dato una mancia di 20.000 lire al cameriere. Di solito i principi non danno una simile mancia, sono molto taccagni. Quindi se Totò era principe, era un principe molto strano, molto sui generis, insomma. In realtà, conoscendolo, risultava un piccolo borghese, cioè un uomo di media cultura, così, che un certo ideale appunto di vita piccolo borghese. Questo come uomo, ma come artista qual è la sua cultura? La sua cultura è la cultura napoletana sottoproletaria. Viene fuori direttamente da lì. È inconcepibile Totò al di fuori di Napoli, quindi del sottoproletariato napoletano. Come tale, Totò legava perfettamente con il mondo che avevo descritto, in una chiave diversa, perché il mondo che avevo descritto era in chiave comica e tragica, mentre Totò ha portato un elemento clownesco, da Pulcinella, diciamo così, però è un elemento sempre tipico di un certo sottoproletariato, che è quello di Napoli.
Io possa essere dannato, se no ti amo, e se così non fosse non capirei più niente. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo.
Certo, quella poi è stato un gesto per il tempo rivoluzionario, perché Totò era l'eroe, il principe, no, dei film comici popolari, e lui nel 65, poi uscito nel 66, lo mette accanto a Ninetto Davoli per interpretare, insomma, questo duetto che sono i protagonisti di Uccellacci e Uccellini, e compie una operazione di straordinario rovesciamento della maschera di Totò, ma lo ribadisco senza mai derogare a questo principio, per cui certamente lo sceglie per recitare quella parte dei due innocenti, no, come si chiamano di cognome, ignari e incoscienti della storia, ma lo sceglie anche per ciò che lui è nella sua dimensione fisica, al di là e al di qua, potremmo dire, perché è una precedenza, della sua abilità poi nella prestazione attoriale.
Dunque possiamo fare lo stesso discorso anche per Maria Callas, quando Pasolini la sceglie per interpretare Medea, la sceglie proprio per quello che lei rappresenta in quanto donna greca, in quanto portatrice anche di un'antichità nel suo DNA.
Guardi, ha detto perfettamente, perché la sceglie proprio per la sua dimensione barbarica, che lui ci vedeva negli occhi, ma anche nella corporeità. Ci vedeva proprio questo passato arcaico, e Maria Callas, attraverso il proprio volto e corpo, consentiva a Pasolini di recuperarlo e di esprimerlo. Questo del resto era il personaggio, cioè quello di una maga che per amore arriva ad uccidere i propri figli, in un film che è proprio esemplare di questo tema che è costante in Pasolini, che è il conflitto tra mondo antico e mondo moderno, e la Callas rappresentava proprio il mondo antico.
E sulle parole del professor Luciano De Giusti dedicate a Medea vi saluto con le musiche tratte dal film musiche tradizionali greche scelte da Pierpaolo Pasolini assieme ad una sua grande amica, Elsa Morante.